questione della comunità ideale e reale della comunicazione gioca un ruolo fondamentale nella teoria dell'etica del discorso di Apple. Naturalmente essa è importante perché ci ha permesso di mostrare gli influssi sia di Wittgenstein che di Peirce e soprattutto anche il contributo originale che Apple ha dato rispetto a queste fonti. Ora, il concetto di gioco linguistico trascendentale della comunità illimitata della comunicazione, con questo concetto, Apple ha posto le basi, come abbiamo già detto l'altra volta, di quella semeiotica trascendentale naturalmente è anch'essa decisiva e che mostra ancora di più, da un altro lato, l'apporto determinante e soprattutto della semeiotica nella versione di Peirce. A tal punto che, come abbiamo già detto, Apple parla indifferentemente a seconda poi delle fasi del suo pensiero, di semeiotica trascendentale, di semeiotica pragmatico trascendentale o di ermeneutica trascendentale. Sono altrettante denominazioni della sua etica del discorso che risentono di volta in volta, no? Degli influssi di Wittgenstein, di Peirce, dell'analitica e della filosofia continentale issata sul tronco kantiano. Comunque, ad ogni modo, sono queste le tre denominazioni più frequenti con cui si caratterizza l'etica del discorso di Apple. La si chiama semeiotica trascendentale o semeiotica pragmatico trascendentale o ermeneutica trascendentale. Ecco. E come vedete, la parola trascendentale è sempre presente, come dimostrazione che quella radice kantiana è ineludibile nel progetto apeliano. Ma dove sta questa? Vediamolo più da vicino, questa trascendentalità. Fermo restando il concetto di trascendentale che voi avete già imparato a conoscere e a capire fin dalle scuole superiori quando avete studiato Kant. No? È quello il concetto di trascendentale a cui ci riferiamo, rispetto al quale vi ho già detto, mi pare qualche altra volta, di andare almeno a riprendere qualche pagina del vostro manuale delle scuole superiori dove era esposta la filosofia kantiana e di riflettere di nuovo su questo termine trascendentale e sul suo significato. O in ogni caso potete prendere qualsiasi dizionario filosofico, qualsiasi enciclopedia filosofica, alla voce trascendentale, nel senso filosofico ovviamente, e lì troverete tutte le spiegazioni del caso. Insomma, armati di questo concetto che Kant ha portato in auge, vediamo che ruolo gioca questo trascendentale in Apple. Un ruolo, come abbiamo detto, determinante. La trascendentalità dunque del gioco linguistico sta nel fatto che esso non rappresenta qualcosa in cui uno entra per scelta, nel senso che uno può optare o no, no, ma qualcosa in cui noi già da sempre siamo inseriti, ecco il problema, ecco questo è il punto, non è che vi entriamo per scelta nel trascendentale e nel gioco linguistico trascendentale, ma qualcosa in cui già da sempre siamo inseriti, cioè a priori, perché questa è la condizione stessa di possibilità di ogni comunità reale, di ogni gioco linguistico. Insomma, il gioco linguistico trascendentale è quella struttura a priori, come per Kant, no? Il trascendentale è quella struttura a priori che rende possibile ogni costituzione della conoscenza, dell'oggetto della conoscenza scientifica. Soprattutto della conoscenza in Kant, della fisica e della matematica. Quindi Noi già da sempre vi siamo presupposti, vi siamo inseriti. E esistiamo già con questa struttura, ecco, con questa struttura a priori, nella quale tutti, in quanto esseri che pensiamo, parliamo e interpretiamo, abbiamo visto il rapporto pensiero, parlare, pensiero, linguaggio e pensiero, linguaggio, interpretazione, in cui già da sempre siamo. Non è che scegliamo di esservi, già da sempre vi siamo. E proprio perché siamo tutti esseri pensanti, parlanti ed interpretanti. E ribadiscono tutto quello che abbiamo già detto rispetto alla, contro il solipsismo, il rapporto al pensiero e al linguaggio. E poi, naturalmente, in riferimento anche al fatto che ogni pensiero che si pronuncia, è il luogo in cui si pronuncia, è, per il nostro caso, nell'argomentazione, il giudizio, le proposizioni, non le preposizioni, il giudizio è senso vero, non nel senso a cui noi comunemente diamo, che comunemente la cui eccezione, no, che è contro l'accezione comune di giudizio, insomma, ecco, nelle proposizioni, esso implica anche l'interpretazione, pensiero, parola, interpretazione, ecco, già da sempre sono presupposte questa struttura a priori, no? E grazie alle quali possiamo rapportarci al mondo, possiamo comunicare nel caso delle, e quindi possiamo svolgere quel dialogo intersoggettivamente valido. E questo è il problema, no? Non si tratta di una scelta, di un'opzione, sono strutture a priori nelle quali già da sempre siamo inseriti e che sono le condizioni di impossibilità per ogni comunicazione e perché già da sempre vi siamo inseriti, perché tutti siamo esseri che pensano, parlano e interpretano, questo è il punto. Perciò questa comunità ideale della comunicazione, questa comunità illimitata della comunicazione, insomma, è una meta istituzione di tutte le istituzioni, non è vero? E perciò non si può giustificare in base alle condizioni deduttive o induttive. No, l'abbiamo già visto, questo valeva anche per la fondazione, non può essere fatto per induzione e deduzione, ma solo, ecco, come abbiamo sempre detto, no, attraverso la riflessione trascendentale. Noi con la riflessione trascendentale, che cosa facciamo? Riflettiamo su ciò che è già da sempre presupposto in ogni discorso e in ogni argomentazione. E qui stiamo scoprendo, l'abbiamo visto nella lezione precedente, c'è da sempre presupposto la comunità illimitata della comunicazione, che è imprescindibile, perché vi sia la comunicazione reale e storica dei parlanti, allo stesso modo di come avveniva nella scienza. E quindi è ad una riflessione trascendentale, che porta, che fa emergere le condizioni di validità di questa, di ogni argomentario, di quella intersoggettiva validità a cui tende ogni argomentazione. E queste condizioni sono le condizioni stesse dell'argomentario. Non vi sarebbe argomentazione se non a queste condizioni. Infatti, il parlare, il significato e l'interpretazione fanno tutt'uno con l'argomentazione. Parlare nel senso vero, del serio discorrere. Il significato di ciò che comunichiamo e l'interpretare sono un tutt'uno nell'argomentazione. Ecco perché quella di Apel è una teoria dell'argomentazione. E questa teoria dell'argomentazione è, come dire, simile all'agire comunicativo di Habermas. Ma lì si trattava dell'agire comunicativo, come abbiamo visto. Qui si tratta di una vera e propria teoria dell'argomentazione, in cui il parlare e il significare e l'interpretare sono tutt'uno nell'argomentazione. Noi li distinguiamo, ovviamente, per ovvie ragioni, no? Teoria che appunto si presenta come, appunto, un altro nome, è un'altra modalità per definirla, come pragmatica trascendentale. La quale pragmatica, cioè pragmata, è un fatto, no? Un fatto sociale, diciamo, no? Pragmatica da prassi, no? È un fatto vissuto, no? È un vissuto, ma è trascendentale, non empirico. In Kant è trascendentale, si contrappone a tutto ciò che è empirico, naturalmente. Come la scienza si contrappone all'empiria, no? Non è vero. Ecco perché è pragmatica, perché è un fatto di prassi, reale, concreto, storico, sociale, ma è trascendentale però, non empirico. Perché? Perché si limita a mettere in luce le condizioni. Si svolge la comunicazione reale tra soggetti, la quale non è possibile se non in riferimento alle sue condizioni di possibilità che sono a priori e alle strutture universali di ogni discorso che voglia avere significato. E questo è il punto. Ecco perché quella di Apple è una teoria dell'argomento, che è più o meno simile all'agire comunicativo di Habermas, simile ma non identico, perché qui è una rigorosa teoria dell'argomentazione. In Apple c'è più, come avevo anticipato fin dalle primissimi incontri virtuali che stiamo vivendo, è più accentuato l'aspetto filosofico, logico, no? E in Habermas non manca questo aspetto, però è più accentuato l'aspetto, no? Sociologico, no? Non è vero. E dunque, perciò, secondo Apple, chiunque argomenta in modo sensato, ecco perché ho detto il serio argomentare, presuppone già da sempre, a priori, come sua condizione di possibilità del serio argomentare, delle pretese di validità. Attenzione, validità, vedremo di non confondere validità con verità. Infatti anche in italiano diciamo, questo è valido, questo è vero. Non sono la stessa cosa. Presuppone già da sempre queste condizioni di validità. E queste condizioni, come dire, Apple le fa proprie, ma riconosce che per primo le aveva formulato Habermas. E qui vogliamo riferirci appunto alle quattro regole della comunicazione, alle quattro regole del discorso, direbbe Apple, che per prima le ha formulate Habermas e che Apple le fa proprie. Perché se abbiamo detto che la comunità ideale è la regola, come la comunità, come i giochi linguistici presuppongono la metaregola di tutte le regole, il gioco linguistico trascendentale. E quindi la comunità ideale, allo stesso modo, che in fondo non è altro che il gioco linguistico trascendentale, presuppone le regole, è il luogo delle regole, della metaregola delle regole, non è vero? E questo allora, dove stanno? Nella comunità ideale della comunicazione. È lì che è il luogo per la regola, per la metaregola delle regole. E quindi per le regole. Senza le regole, non potremmo avere la comunicazione reale, sono esse che la condizione che la rendono possibile, la comunicazione reale storica. E dunque ora è il momento di dire quali sono queste regole. Della comunità illimitata della comunicazione. Sono quattro, le aveva già formulate Habermas. Ecco, analizziamole brevemente. e sono quelle che riguardano la comprensibilità, la verità, la veracità e la giustezza. Queste erano nella versione di Habermas, più o meno la stessa cosa in Haber, ma vediamo Haber come le analizza, no? Come le spiega. Ecco, allora, comprensibilità, ripeto, verità, veracità e giustezza nell'argomentazione. Ecco, anzitutto, Haber ritiene, concordando con Habermas, che ogni atto argomentativo, ogni argomentazione, implichi un minimo di regole, ovvero appunto una pretesa di comprensibilità, che sia comprensibile ogni argomentazione. Infatti tante volte diciamo, quando, anche nel parlare, non comprendo, non capisco. Cosa vuol dire questa comprensibilità qui in senso tecnico? Comprensibilità o di senso, di significato, no? Ogni discorso, ogni argomentare ha un suo senso e significato, ovvero una sua comprensibilità. E tante volte, ripeto, diciamo, non capisco, spiegati meglio. E cosa vuol dire questo? E proviamo a vederlo qui in senso stretto, no? In senso rigoroso. Cioè, questa comprensibilità deriva dal fatto che ogni argomentante, chiunque partecipa all'argomentazione, no? Gli attori del dialogo argomentativo, che si esplica nella comunità reale, è obbligato, ecco la regola. La regola è un obbligo, no? Che regola sarebbe se non fosse obbligatorio rispettarla? Anche questi giorni stiamo discutendo molto, ci sono delle regole che vanno rispettate obbligatoriamente. Che regole sono? Bene, e dicevo, questa comprensibilità che implica ogni argomentazione e a cui deve essere obbligato chiunque argomenti e chiunque partecipe perciò al dialogo argomentativo, obbliga a dare un significato intersoggettivamente comprensibile a quello che argomenta. Se io sto argomentando su qualcosa, bisogna che ciò che argomento sia comprensibile agli altri, perché se gli altri non lo comprendono, che senso ha il mio argomentare? Infatti gli altri mi replicano, non comprendo, non ho capito, spiegati meglio. Dunque, ma al di là di questo fatto empirico, che pure è importante, no? Perciò l'argomentazione ha questa regola universale che è presente in ogni argomentazione particolare che facciamo. Che l'altro, gli altri che vi partecipano, comprendano ciò che io sostengo. E a che condizioni possono comprendere? Che io quando argomento uso delle regole per argomentare. Regole che tutti gli altri interlocutori implicitamente riconoscono. E quali sono queste regole? Beh, che ogni argomentare, almeno c'è, devo parlare quando argomento secondo le regole della grammatica e della sintassi e della semantica. Perché se io parlassi in modo sgrammaticato, in modo sintatticamente scorretto, questo è il primo livello, no? E gli altri come farebbero mai a capire? Il primo senso in cui non capiamo a volte, perché i nostri discorsi sono sgrammaticati, sintatticamente scorretti e semanticamente, no? Ambigui. Vedete? E quindi devo rispettare le regole, se parlo in italiano, le regole della grammatica, della sintassi italiana, o no? E questo vale per le altre lingue. Se non rispettassi queste regole, che tutti gli altri conoscono, e quindi che queste sono già da sempre presupposte in ogni argomentario, come questo è il primo livello in cui un discorso è comprensibile. Sarebbe incomprensibile. Tante volte la metà dei nostri discorsi sono incomprensibili perché non ci esprimiamo in modo grammaticalmente, sintatticamente, semanticamente corretto. Ecco la comprensibilità. Corretto secondo le regole della lingua che usiamo. Non è vero. Questo è importantissimo. E questo è un invito. È un invito, ma anche un obbligo. A parlare nei discorsi rigorosi in modo rispettando le regole. Questo è il primo livello. Userei dire che la metà dei nostri fraintendimenti, delle nostre incomprensioni nei discorsi deriva dal fatto che non si rispettano totalmente queste regole Sto parlando del discorso rigoroso, non certo che quando mandiamo una chat e usiamo il cellulare, mandiamo il messaggino, dove regole grammaticali, sintattiche e semantiche sono tutte messe in crisi, no? Ma questo ovviamente non è il discorso argomentativo, è il discorso rigoroso. Non è vero. Ma questo è il primo ambito della comprensibilità. Poi c'è un secondo livello, quello dell'interpretazione, del senso, no? Ed è necessario che questo senso, che questa interpretazione, sia condivisa da tutti, che sia valido per tutti gli altri che ascoltano e che partecipano all'argomentazione. È necessario un senso condiviso. Infatti il secondo livello in cui diciamo non capisco è quello, ma che cosa volevi dire? A volte anche usiamo bene le regole grammaticali, sintattiche e semantiche, non solo a volte le usiamo, è necessario usarle nel discorso rigoroso, ma il senso non è condiviso. L'interpretazione non è condivisa, infatti le interpretazioni sono molteplici, no? Bisogna dare un senso condiviso. E questo è il secondo livello più interessante, che si verifica allorché diciamo non ti capisco, non comprendo, spiegati meglio. A questo duplice livello, parla meglio nel senso di rispettando le regole, ma anche bisogna dare un senso che gli altri interlocutori condividano. E infatti un altro potrebbe dire no, quello che stai dicendo io ne do un altro significato. E in effetti il dialogo procede anche su queste direzioni. Bene, come vedete, non fermiamoci sugli aspetti particolari, perché le regole per loro natura, come è chiaro, sono generali, sono universali, anzi non sono generali, le regole sono universali. Questa è la prima regola della comprensione. La seconda è la pretesa di verità. La verità. Questa è la regola chiave. Sono tutti importanti. Vedremo di fare anche una gerarchia di queste regole. La verità. Voi capite? Argomentare, bisogna dire la verità. Adesso non affrontiamo questo, un piccolo problema della verità, ma voi capite bene, no? Questa è una regola chiave, no? È fondamentale. La verità. Nel senso che chiunque argomenta non può fare a meno di presupporre, ecco qui, la verità è intersoggettivamente valida delle proposizioni che enunciamo. Non vogliamo cercare una verità metafisica. Abbiamo detto che tutta l'etica del discorso, della comunicazione è post-metafisica. Non vogliamo cercare la verità metafisica. Questa è un'altra questione. Se esiste una verità metafisica. Un grande problema. Ma l'etica della comunicazione tagliano corto su questo. Esse sono post-metafisiche. Ricordate quando abbiamo parlato del principio di contraddizione, Aristotele ne desumeva anche conseguenze metafisiche, no? Circa la verità, no? Evidentemente, che conseguenze erano tra le altre. Ma le etiche del discorso vanno oltre, perché sono post-metafisiche. Ma qui verità che vuol dire però? Verità che chiunque è questa verità intersoggettivamente valida. E questa è la verità. Che noi dobbiamo enunciare proposizioni, l'argomentazione si svolge in proposizioni, in giudizi, no? Intersoggettivamente valide, che sono valide per tutti i soggetti argomentanti, e valide per tutti i soggetti. No? E questa è la verità. Naturalmente che cosa? Questo è importantissimo, no? E quindi poi anche una pretesa di veracità o sincerità. Non confondiamo verità con validità e verità con veracità. Vedete, in italiano usiamo termini diversi. Altre sono affermazioni vere, altre sono affermazioni valide, altre sono affermazioni veraci o sincere. Sincerità è l'altra regola, da non confondere né con verità né con validità. Veracità o sincerità. Da che cosa deriva questa regola? Le regole sono universali e obbligatorie, come vedete. Dal fatto che chiunque argomenta accerta di essere persuaso di ciò che dice, che quando parliamo, ciò che comunichiamo, se argomentare, noi stessi siamo persuasi di quello che diciamo. No? Come dire, pena la contraddizione performativa, no? Ma voglio dire, e questo invece non succede quasi mai. Che ciò che diciamo a volte non ne siamo convinti neanche noi. E intenderemmo persuadere e comunicare gli altri. E comunicarlo agli altri. E qui tutta la questione dell'apparenza, di come viviamo in un doppio mondo, un mondo dell'apparenza, un mondo, speriamo, no, del mondo vero. E qui tutti i grandi, la TV, no? È sincera? Non stiamo dicendo se è vera, se è sincera. Vedete, no? Quindi questo dovremmo fare lunghi discorsi su questo, no? Comunque deve essere sincero o verace, che ciò che comunichiamo nell'essere argomentati. E di questa comunicazione che vogliamo condividere, condividere con gli altri e discuterla con gli altri per condividerla, che quindi vogliamo pervenire a quella intersoggettività valida, non è vero? Sulla base della competenza linguistica di cui abbiamo detto, no? Della comprensibilità. Noi ne siamo noi anzitutto convinti. Oppure noi stessi, comunichiamo, ma essendo noi stessi poco convinti di ciò che, quindi siamo insinceri, non siamo veraci, e questo capita molto spesso, anzi direi quasi sempre, in questo doppio livello della comunicazione, livello dell'apparire, che ciò che diciamo, noi stessi ne siamo poco convinti. E come pensiamo di persuadere o convincere gli altri per quell'accordo intersoggettivamente valido, per quella condivisione che è il fine di ogni serio discorso? E qui gli esempi sono infiniti, come capite, noi non possiamo dilungarci su questa questione, ma bisognerebbe aprire qui effettivamente lunghe, lunghe parentesi, anche lunghi discorsi. No, naturalmente no. E questa è una regola, no? Infrangere questa regola vuol dire che la comunicazione è falsa, no? E quindi domandarci quanta della comunicazione sia sincera, non stiamo dicendo vera o valida, abbiamo già detto che vanno distinte, ma qui la regola della sincerità o della verità è fondamentale. Anzi, se volessimo fare una gerarchia, siamo ormai alla terza, iniziamo a fare la prima regola di queste quattro che enunciamo, è questa, la sincerità o la veracità, che noi, come, contraddiciamo ogni volta, che noi non pratichiamo quasi mai. Ecco qui l'etica, stiamo parlando ecco quando dicevamo all'inizio, vogliamo prevenire di una buona comunicazione, non solo a comunicare, perché si comunica in modo non verace, e questa è una cattiva comunicazione. Certo che è sempre una comunicazione, ovviamente, non è vero, ma no, ecco perché l'etica della comunicazione non vuole solo studiare gli strumenti, i meccanismi della comunicazione, a volte si studiano in modo molto raffinato questi meccanismi. Ma per comunicare male, per comunicare, per catturare il consenso, come abbiamo visto, no? Eccetera, no? Deve essere sincera, è una regola, anzi è la prima, oserei dire, lo dice anche di queste quattro regole, lo dice anche Habermas, no? E quindi ciò che dice, l'interlocutore, egli anzitutto ne è convinto, no? E solo a questa condizione può metterlo in comune e discutendone con gli altri per arrivare a quegli accordi validi, per quella condivisione. Ma se manca questo presupposto, questa regola, se si disubbidisce a questa regola, se questa regola è disattesa, come avviene normalmente, oserei dire, lo ripeto, noi contravveniamo a una delle regole fondamentali, anzi alla prima delle quattro. E poi l'ultima, ma non ultima, quella di giustezza o correttezza, derivante dal fatto che ogni argomentazione deve presentare norme che governano l'interazione comunicativa. Implica le regole e le norme che governano l'interazione comunicativa. Ad esempio, per esempio, quando parliamo, in generale, cosa che non facciamo quasi mai, anche questa norma è tanto disattesa, questa correttezza normativa o giustezza, tanto disatteso, che quando uno parla l'altro anzitutto ascolta. Invece parliamo sempre noi, non ascoltando quello che dice l'interlocutore. I dibattiti televisivi sono evidenziano in modo vero, senza che io abbia bisogno di ulteriori commenti in questa situazione. Una delle no? Questa giustezza normativa, sono le regole che governano ogni argomentazione, ma anche quella quotidiana, no? Quando uno parla, l'altro si suppone che ascolti, ma sappiamo che non lo facciamo quasi mai. Ma questo vale nel serio argomentare. Come puoi replicare con altri argomenti all'interlocutore se non hai ascoltato e compreso l'argomento che l'interlocutore ti propone, per poi tu magari esprimere un altro argomento diverso, distinto o differente? Infatti, di solito nelle argomentazioni o anche nelle comunicazioni è un monologo. Noi parliamo sempre noi e senza mai considerare l'altro e le sue opinioni. E quindi l'ascolto, dovremmo avere un lungo circa l'ascolto, che oggi manca, no? Quindi anche la capacità di ascolto è ridotto al minimo in questa società. Questa è una, la giustizia, questo lo obbliga, è un obbligo perché è prescritto dalla regola, no? Dalla quarta regola, giustizia e correttezza normativa. Ma questo, come dire, è l'aspetto più semplice, oserei dire, anche se è lungo, sempre disatteso questo, no? Come dire, dei tempi della comunicazione, cioè questa, no? Se uno parla o argomenta, ascolta l'altro e poi replica, eccetera, no? Con i tempi, e questi sono i tempi della comunicazione, tra le regole, no? Ma più, in modo ancora più radicale, questa regola implica qualcosa di più, non solo questa, che pure è importante, l'ascolto. No? E anche il fatto che, come dire, no? In ogni argomentazione questa correttezza e giustizia implica anche l'idea, l'ipotesi che io sono disponibile a ritirare la mia tesi, il mio argomento che voglio comunicare, mettere in comune e condividere con gli altri, qualora questo mio argomento risulta dagli altri falsificato. Sono disponibile a ritirarlo, a correggerlo, a emendarlo, oppure quando parlo voglio avere sempre ragione. Questo è più profondo, questo è il senso di questa regola. Quindi a due livelli anche qui: un primo, rispettare i tempi dell'interazione comunicativa, cosa lungamente disattesa nella nostra epoca. E secondo, più profondamente, la regola della giustizia e della correttezza normativa implica appunto la disponibilità, che non è soltanto una forma di cortesia, ma una disponibilità profonda, a ritirare, a emendare, a correggere la propria argomentazione qualora l'interlocutore ne mostri l'insufficienza o addirittura la falsità. Oppure, in ogni caso, noi manteniamo sempre la nostra tesi. E così l'argomentazione non fa nessun passo avanti. Voi capite, questa quarta regola, anch'essa è importantissima. No? Tutte le regole, tutte le quattro sono importanti. Quindi fate voi questa gerarchia. In ogni caso, alla prima c'è la sincerità o la veracità. Bene, continueremo la prossima volta. Arrivederci.